Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù diceva alla folla mentre insegnava: portateli dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere. Essi riceveranno una condanna più grave. Sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano monete. Ma venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Aveva già cominciato Gesù a dire ai suoi apostoli e a quelli che erano intorno che bisognava prepararsi alla passione, che quella loro amicizia, quel loro stare insieme sarebbe terminato, che lui avrebbe portato a compimento il progetto che il Padre gli aveva affidato attraverso la morte, una morte cruenta, una morte terribile. Dunque, questo è l'animo con cui proprio intorno al Tempio di Gerusalemme questa compagnia degli Apostoli insieme a Gesù si sta recando verso il giorno del giudizio in qualche modo, perché è il giorno in cui il Figlio dell'uomo verrà consegnato alla fallace di giustizia degli uomini. Dunque li aveva avvertiti, li aveva avvisati. Siamo nella settimana della predicazione del Tempio, è un momento molto importante per questo gruppo di persone. E aveva appena redarguito farisei e sadducei e scribi per il loro modo così di comportarsi con le cose di Dio esclusivo degli altri, nel loro modo anche un po' ipocrita di fare proprio la propria legge. E finalmente Gesù, dopo aver detto questa ultima cosa a proposito di aver messo a riparo gli apostoli da questo modo di fare degli scribi, come avete ascoltato in questo Vangelo, cioè questi gli piace fare mettersi agli angoli delle strade, fare lunghe preghiere, avere i primi posti nelle sinagoghe, nei banchetti, nelle grandi occasioni, no? Questi tutti vestiti lunghi, insomma, che gli piace molto farsi vedere, ma stanno guardando a qualcosa che è destinato a perire, ad ingoiarseli proprio quando loro pensano di farla grande. Di che si tratta? Si tratta della logica di questo mondo, del fare le cose per avere più potere, per essere più conosciuti, per gestire la vita degli altri, a detrimento degli altri. Questo non può chiamarsi cristianesimo. Mi pare che ultimamente qualcuno lo sta dicendo con una certa autorevolezza. Non si può chiamare cristianesimo neanche Vangelo. Qua non si tratta di ostentare grande ricchezza, si tratta di fidarsi del potere che uno riesce a gestire. Allora Gesù riprende da un fatto che vede davanti agli occhi loro, si comporta in questo modo veramente da profeta Gesù. Guarda un fatto che sta accadendo davanti ai loro occhi: una vedova si reca nel luogo dove si gettano le monete per l'offerta del tempio, vede che butta due spiccioli e guarda i suoi discepoli e dice: avete capito? Avete compreso? Guardate, tutti gli altri sono venuti fin qua, i farisei hanno buttato le cioè di tutto quello che gli avanza, come dire, l'amore di Dio riguarda alcuni aspetti della nostra vita, ma non tutti, non fino in fondo, non in modo definitivo. Dunque, tutto ciò che mi avanza può appartenere a Dio. Tutta la parte della mia vita che non è ancora occupata, quella può appartenere a Dio, ma poi io mi regolerò secondo altre logiche. La vedova invece, la vedova, questa categoria così importante nell'Antico Testamento, la vedova perché è importante? Perché Israele è stata una vedova. Perché Israele, senza il tempio, durante la cattività babilonese, quando era stato deportato, viveva come una vedova, non aveva un luogo per fare il culto, non aveva la possibilità di riferirsi a Dio come era abituato a fare, si era dimenticato dell'alleanza, viveva veramente una grande difficoltà. Dunque, la vedovanza è l'essere orbati, privati di qualcuno che è importante, che è un sostegno per la tua vita. Questa donna è dunque senza sostegno. Sta buttando nel tesoro due spiccioli, una inezia, ma dice Gesù è tutto quello che ha. Sta buttando tutto quello che gli appartiene. Sì, lo so che siamo moralisti e pure un po' ipocriti, ma diciamo, quella vedova sì che faceva bene, lei sì che è stata sincera. Però dopo diciamo anche, ma io non posso buttare tutto quello che ho, perché? Perché è tanto, perché è troppo. Due spiccioli avercelo o non avercelo li cambia poco, molto avercelo o non avercelo cambia. Vedi dove incide la logica del mondo, proprio qua. Ma noi dobbiamo fare una lettura moralistica di questo dramma, per questo che siamo qua oggi. No, Gesù ce lo ricorderebbe anche a noi come a loro, ai suoi discepoli, quando ha visto la vedova. Gli ci ricorderebbe, c'è un brano nella scrittura, un brano che parla della grande carestia che ha incontrato il mio cuore. In quel momento un profeta, Elia, uno che aveva la chiave del cuore di Dio, si è recato da una vedova in Sarepta di Sidone, cioè una che sta fuori del popolo di Israele, e a quella vedova ha chiesto dell'acqua e poi del pane. Vedete che avete ascoltato nella prima lettura, la vedova obietta che essendoci la carestia anche per loro che per gli altri, l'acqua più che si tratta di acqua si può fare, ma poi la farina e l'olio stanno mancando, non può permettersi di ospitare il profeta. Guarda, manca il pane, la farina e l'olio, dunque mancano cose sostanziose, dice la vedova, se io ne faccio parte con te mancheranno a me. Ma il profeta dice, non ti preoccupare, fai come ti ho detto, impasta una focaccia. E lo sappiamo, l'orcio dell'olio non diminuisce, e la giara dove la farina non viene meno, e questo pane dura per tanto tempo, come quel pane con il quale Dio ha nutrito Israele nel deserto. Allora guarda bene, la Chiesa che racconta questo fatto di Marco, questa predicazione di Marco su Gesù che va al Tempio e loda la vedova, si riferisce probabilmente proprio a questa narrazione di Elia e la vedova di Sarepta di Sidone, dove l'acqua, l'olio e la farina sono gli strumenti della salvezza di questa vedova e di tutto il popolo fuori di Israele che desidera entrare in relazione con Dio e godere della sua misericordia. L'acqua, la farina e l'olio, se fossi un po' sveglio ti ricorderesti che proprio questi elementi sono quelli che nella Chiesa vengono usati per i sacramenti dell'iniziazione cristiana: il battesimo nell'acqua, l'eucaristia con il pane e il crisma, l'unzione con l'olio, per dire che anche quando questo buon samaritano si allontana dalla storia e ti lascia nella locanda che è la Chiesa, questo sacramento non verrà mai meno, ti aiuterà e ti porterà fino al giorno in cui, diceva la lettera agli Ebrei, quelli che hanno capito che bisogna aspettare il ritorno del Signore finalmente lo vedranno. Allora, su cosa devi domandarti oggi tu qua? Se sei disposto a dare tutto quello che hai, non te lo ha chiesto nessuno. Diglielo al diavolo, nessuno te l'ha chiesto. Perciò non farti mettere in accusa, in stato di accusa, chi ti dice che tu non puoi seguire il Signore perché non sei generoso con Lui. Non è questo. Quello che ti viene chiesto oggi è se tu credi o no, se tu aspetti o no che il Signore ritorna. E se lo stai aspettando, lo aspetti anche per la generazione che viene. E se lo aspetti per la generazione che viene, tu volentieri dai tutta la tua vita perché questo tratto di strada sia riempito dall'attesa, cioè dalla speranza, sia animato dalla carità, si fondi sulla fede, perché la generazione che viene con queste chiavi, con questo tesoro, possa aspettare il Signore che viene. Diceva il buon samaritano all'oste, no, della di questa locanda dove ha lasciato il poveraccio che era incappato nei briganti: io ti do due spicci, quando ritorno ti darò il resto. Allora noi abbiamo questi spicci dei sacramenti del battesimo, dell'eucaristia, della cresima, dell'unzione, nell'attesa che il Figlio, quando verrà, ci trovi vestiti, sopravvestiti, direbbe San Paolo, rivestiti di Lui, perché ci riconosca, perché ci strappi il velo della vedovanza e ci rimetta addosso l'abito nuziale. Perché dice la profezia che la Gerusalemme come una sposa scenderà dal cielo e si congiungerà alla Gerusalemme terrestre, perché tutto ciò che è di Dio sia dell'uomo, tutto ciò che è dell'uomo sia per sempre di Dio. Questo è l'arco della nostra speranza, questo è il campo dentro il quale noi ci muoviamo e attendiamo il ritorno del Signore. Guarda bene, attendere il ritorno del Signore significa mantenere nel cuore, se ti ricordi quando eri innamorato, se mai lo sei stato, significa mantenere nel cuore un pulsare continuo di amore. Finché lo sposo non risponda in qualche modo al tuo desiderio, non ti riconosca, non ti guardi negli occhi, non ti mostri il suo amore, il suo desiderio di incontrarti e di essere una cosa sola con te. Così il Signore ha promesso alla Chiesa, questo noi aspettiamo con tutta la nostra volontà e tutto il nostro desiderio, questi sono gli spiccioli della vedova, con tutti questi, con questi due elementi noi ci rechiamo incontro al Signore, finché egli venga. Sia lodato Gesù.
Sempre sia lodato.
Padre Santo e misericordioso, ai poveri di spirito hai promesso il tuo regno, a quelli che rinunciano alle logiche di questo mondo, alla mentalità mondana che è fatta per la morte, e aprono il cuore alla speranza che tu un giorno manderai di nuovo il tuo Figlio a salvarci, a sposarci per sempre. Questo regno noi sospiriamo e desideriamo insieme a tutta la Chiesa. Dopo aver percorso questo anno liturgico ci prepariamo ancora, perché tu parli ancora al nostro cuore e alla nostra vita, e noi possiamo essere trasformati, persuasi del tuo amore. Degnati Padre Santo di ascoltare le nostre preghiere nella tua volontà, mi salvici. Per questo ti preghiamo. Preghiamo Padre Santo e misericordioso per il Papa e per tutta la Chiesa. Sposala di nuovo nella povertà di spirito. Purificala da tutte le ipocrisie, da tutte le cupidigie, dall'amore del potere, dall'orgoglio. Tu ci hai fatto conoscere che anche Israele, la tua sposa adultera, tu non l'hai condannata, ma sempre l'hai ripresa. Fai così anche con la tua Chiesa, che ogni uomo si sappia perdonato, amato, conosciuto ed esaudito. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi siamo peccatori. Abbiamo derubato il nostro prossimo quando gli abbiamo tolto la dignità, quando non l'abbiamo riconosciuto come un figlio amato e degno del tuo amore, quando l'abbiamo condannato, calunniato, quando abbiamo mormorato contro di lui. Perdonaci il nostro peccato, che è un peccato di fede in te e nel tuo Figlio, il peccato che ci impedisce di guardare al regno con speranza. Rimetti a noi questo debito e rendici capace di rimettere anche noi i debiti a quelli che abbiamo derubato. Per questo ti prego. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli umili, per i poveri, per quelli che sono in difficoltà, per quelli che guardano alla vita senza speranza, per quelli che sono oppressi dai mali, per quelli che si trovano ai margini dell'offerta della salvezza. Ricorda loro che mandasti il tuo figlio perché la fede fosse propagata fino agli estremi confini della terra. Tutti con lui potessimo regnare. Vieni a Dio Padre Santo di mostrare il tuo volto agli affitti. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci il loro cuore. Tu saggi le loro intenzioni. Conosci ogni parola della loro preghiera. Mettili al riparo dal maligno e da tutte le sue insidie, dal sospetto di non essere amati. Rialzali dai loro peccati, togli dal loro cuore il pensiero cattivo. Falle operatori di pace, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.